per parlare di quella che sarà una gran partita domenica sera al San Paolo, Napoli-Lazio, per parlare di mercato e tanto altro. È sempre un piacere poter parlare con un grandissimo esperto come lui. È con noi Gianni Di Marzio. Buongiorno Gianni.
Buongiorno, grazie, grazie. A parlare troppo bene, certe volte si può anche sbagliare. Avete intanto una cena pagata? Perché mi avete presentato alla grande.
La cena, Gianni, ce l'hai pagata tu. Appena transiterai a Roma sarà un piacere poter parlare di calcio davanti a un buon piatto di pasta e un bicchiere di vino.
Quindi faremo un top sicuramente.
Allora, io approfitto ogni volta che abbiamo la fortuna di poter parlare con te per entrare nel dettaglio di alcuni temi, perché da grande conoscitore di calcio quale sei, ci puoi realmente dare una chiave di lettura che in tanti magari neanche comprendono bene. Io vorrei cominciare a parlare di mercato in Italia in generale, quello che è cambiato nel corso degli ultimi 20 anni. Cioè, il mercato in Italia ormai ha preso, soprattutto il mercato invernale, una certa direzione, un certo binario. Le squadre, quasi tutte per non dire tutte, sono costrette prima a cedere per poi acquistare. Infatti vediamo che non ci sono grandissimi movimenti. È iniziato da 15-16 giorni precisamente il mercato, tolte 3 operazioni, ma neanche di grandissimo valore. Le altre società sono ferme, statiche. Ci dici, Gianni, il tuo pensiero su quella che è la reale situazione del calcio italiano, di tutte le squadre, credo eccezion fatta la Juventus, che è un capitolo a parte per tanti motivi?
Sì, è un capitolo a parte per tanti motivi, però io il motivo principale, al di là dei discorsi economici, commerciali, di stabilità tecnica, per me è anche e principalmente un motivo che la Juve non sbaglia nella scelta dei giocatori. Adesso andiamo a vedere negli ultimi 10 anni i giocatori che la Juve ha sbagliato, andiamo a vedere negli ultimi 5 anni, perché dicono che normalmente la media si fa negli ultimi 5 anni, la Juve sbaglia poco o non ha sbagliato quasi niente. Devo dire invece che tutti quanti gli altri, lo stesso Napoli, che ha preso negli ultimi anni Higuain, Albiol, ha preso degli ottimi giocatori, anche questo Fabian Ruiz secondo me è un ottimo giocatore, però c'è un elenco, non dico infinito, ma abbastanza lungo, di giocatori che poi sono stati purtroppo svalutati in rapporto alle cifre iniziali. Adesso non vorrei citare solamente Grassi dell'Atalanta, che il giovane hanno pagato 10 milioni di euro, a finire a Valdifiori, a finire a tanti altri, Regina, eccetera. Allora, io sono convinto che tutti sbagliano perché sono dei compromessi economici, che sono costretti a prendere dei mezzi giocatori, facendoli, dandogli una super valutazione, e poi dopo invece al risultato finale non sono quelli che si aspettavano. Per cui ce li portano sul groppone e li devi dar via, e diventa un compromesso continuo, e come mordersi la coda, per quello che mi riguarda. Guardiamo gli ultimi 2 casi a livello giovanile, che sono passati addirittura per Firenze e uno dei 2 per Milano con l'Inter. Ma è possibile secondo voi che un giocatore come Zaniolo devi fare una plusvalenza per 10 milioni di euro? Non dico gli avrei fatto io un bonifico, perché sarei esagerato, ma un giocatore come Zaniolo, signori, che qua è l'unico in assoluto giocatore di grande qualità, se io l'avessi visto all'estero, in Brasile, in Sud America, in Argentina, ma l'avrei fatto comprare subito alla società che ho le mie consulenze, perché è un giocatore vero. Non voglio essere esagerato dicendo che un campionissimo, un campione diventerà Rivero e chi altro, ma ha le qualità per diventare un grande giocatore. Allora dai via tutta la primavera con partecipazione alla Roma, per portarti a casa da Ingolano, che voleva l'allenatore, che poi lo conosceva, che è un giocatore anche abbastanza, voglio dire, discutibile e chiacchierato, ma non dar via Zaniolo. E Zaniolo, che già era andato via dalla Fiorentina, ma scusate, ma a Firenze, i settori giovanili, ma che cosa stanno a guardare? Andiamo a prendere i giocatori tutti dall'estero e tieni Zaniolo in casa e lo dai via, lo scarti. Non solo, e Mancini, parliamo di Mancini, che pure è stato a Firenze e addirittura poi è andato a Perugia, l'Atalanta lo faceva seguire negli allenamenti, da quello che so io. Allora voglio dire, i giocatori, ci vuole l'occhio per andare a prenderli, non ci devono stare compromessi economici, e allora tu vai a scegliere il giocatore che devi mandare, però quelli che sono in condizione di poterli scegliere il giocatore, non l'amico dell'amico che fa lo scout e lo vuoi aiutare mensilmente, gli fai guadagnare le 1000 euro, le 1500 euro al mese, voglio gente di esperienze che sono capaci di fare la valutazione, e allora ti riporti dietro forse un groppone questi giocatori che poi devi dar via. Devi dar via, che fai? Soldi non ce ne stanno, perché come vedi siamo in mano tutti quanti all'arabo, al cinese, al giapponese, tanto per fare un po' di coreografia, diciamo, dialettica, e alla fine che facciamo? Dobbiamo sperare che i giovani vengano fuori e che Mancini, che li fa giocare, possa effettivamente avere tra le mani una squadra che per il futuro della nostra Italia possa far bene. Questo è il mio pensiero.
Poi... Amen. Io aggiungerei, è proprio Vangelo, cioè hai sintetizzato perfettamente tutto, non è il tuo pensiero, questa è proprio la verità sacrosanta.
Gianni, io le voglio chiedere una cosa, ma lei non pensa che queste valutazioni, come lei dice giustamente, tecniche dei giovani, ci sia molta...
No, non mi dare delle...
Va bene, sì.
Quando si parla di calcio possiamo fare uno stop fino a dopo domani.
Molto ma volentieri. Allora ti chiedo,
dimmi.
C'è un po' di frettolosità in questa valutazione, perché l'Atalanta secondo me è un caso di scuola in questo. Hai citato Grassi, giustamente, che qualcuno se l'era addirittura dimenticato, ti dico
sì,
la verità.
Vero.
L'Atalanta spesso vende a carissimo prezzo, ecco, giocatori che poi però devono avere la risposta sul campo. Una volta si aspettavano almeno due stagioni per investire pesantemente, vedere, come dici tu, se un giocatore era vero. Quindi ecco.
No, ma adesso tu hai citato l'Atalanta, sì, che io, tra l'altro, è una città che io stimo moltissimo per il suo presidente, che conosco, lo conosco personalmente, l'ho conosciuto da avversario. Ieri in panchina, lì per il difensore centrale, per caso, sì, che era un giocatore forte, tipo Collovati, per dire che è stato campione del mondo, ecco, sulla marcatura era forte di testa, aggressivo, ma un gran signore, una persona molto per bene, ecco. Allora, per caso, fino a qualche anno fa teneva Favini, responsabile del settore giovanile, che senza che si offendano molti di questi scout che stanno in giro, era il responsabile del settore giovanile, ha sempre pescato non bene, di più, tipo come la Roma, ecco, come fa ora l'Inter, che li va a prendere dall'estero, principalmente dall'estero. Allora, perché c'hanno l'occhio e li vedono, però quando vanno via da Bergamo, ecco, questo ti volevo dire a proposito di Grassi, purtroppo sì, nessuno di questi giocatori o sono troppo votati, come vanno via? Andiamo a controllare uno per uno, lo stesso Gabbiadini, Gagliardini, che l'hanno pagato, mi pare, sui 30 milioni.
30 milioni, sì.
Anche lui non si è espresso. Se adesso voi siete documentati ad elencarmi quelli dell'Atalanta che sono andati via negli ultimi due anni,
sì,
purtroppo, sotto Grassi, pagato 10 milioni di euro, è stato super valutato. Ma chi li valuta questi giocatori?
Conti, Petagna, Caldara,
Spinazzola,
ne abbiamo una quantità.
Sì. Infatti...
E dove stanno? Tutti devono aspettare, verrà fuori, lo porta a casa l'anno prossimo. E dove stanno? E qua bisogna di giocatori pronti, giovani che già devono stare all'altezza di poter fare i titolari, onestamente. E invece sono strapagati, super valutati, e purtroppo fino a questo momento non sono emessi. E la domanda da prendere un certo Zapata, e qua la sta buttando sempre dentro, alla fine
ha fatto anche un grande investimento, perché Zapata è stato pagato anche un bel po' di soldi, però poi alla fine è un giocatore che già aveva comunque nel tempo dimostrato in Italia di avere determinate qualità.
Esatto, bravissima. Se poi la vogliamo discutere, visto che stiamo parlando veramente di calcio, e mi auguro che la gente che è in ascolto, gli amici che sono in ascolto, possono apprezzare questa chiacchierata calcistica, perché alla fine devi parlare di calcio, e non è che facciamo tutti i super allenatori competenti, qua parlano tutti. Allora, Zapata, da quando è arrivato in Italia non ha mai trovato qualcuno che gli ha fatto fare gli allenamenti individuali, i movimenti del centravanti vero, quando devi attaccare il primo palo, quando devi attaccare il secondo palo, quando devi scaricare dietro a compagno per ripartire in rapporto al compagno, se sta a destra, a sinistra, se allarga, si stringe, tutti i movimenti che l'attaccante deve fare in rapporto a quelli che sono i 360 gradi della porta avversaria. E allora c'è bisogno anche di tecnici che sul piano individuale, a livello giovanile, che sappiano insegnare calcio, non solamente le tattiche, il 4-4-2, il 3-5-2 e tante altre cose. E quindi ritorniamo al discorso dei settori giovanili, poi, che sarebbe un po' troppo lungo. Ma guardate, quando hai cominciato a capire come Milik, i movimenti che deve fare, ti trovi intorno, si stacca l'uomo da dosso, fa velo, ti metti in condizione di ricevere la palla. I grandi giocatori, Maradona, i Pelé, la loro primissima qualità era sempre quella di mettersi in condizione di ricevere la palla e di staccarsi l'uomo da dosso. La vuoi corta, finta di andare sul lungo e ti va incontro al compagno. La vuoi di a destra, finta di andare a sinistra e poi vai a destra. Tutte queste cose, giorno per giorno, ti metti in condizione, se hai il senso del gol, di diventare poi un goleatore, come sta diventando Zapata.
Magari Gasperini ha aiutato in questo, aver trovato Gasperini sulla strada, magari. Esatto.
Ma perché? Ma perché vi siete domandati perché? Veniamo adesso, faccio i giornalisti e vi faccio voi due la domanda. Perché? Mo mi dovete rispondere, però.
Perché Gasperini è un allenatore che sta in una piazza che gli permette di fare il suo lavoro.
È nato
allenatore
nel settore giovanile, ha vinto il torneo di Viareggio.
Chi è che l'ha detto? Chi è che l'ha detto?
Fabio, io
l'ha
sono detto, bravo.
Però, perché Gasperini viene dai settori giovanili, esatto. È un insegnante di calcio, è un allevatore, un educatore,
non è il calciatore famoso che si è inventato allenatore per l'immagine o per quello che potesse rappresentare un tempo. È una persona che mastica calcio, insegna calcio da quando insomma era giovanissimo, e infatti poi si vedono in campo i risultati.
Adesso io ti racconto in tre secondi, che ho anche un po' di tempo nel mio cervello, proprio velocissimamente parlando, se si potesse dire, di quando io allenavo in Napoli. Io a 35 anni sono andato ad allenare in Napoli, nella mia città, cambiando gli 8 undicesimi, ma cambiando Bugnic, Clerici, Orlandini, Carmignà, andando a prendere tutti i ragazzini della serie C sconosciuti al mondo, da Stanzione, Capone, Vocellini, ma chi erano? Per la linea impazziva, dice, questi qua ci ammazzano a tutti, ma di massimo, lei ammazza, ma sia tranquillo, perché che noi lo stesso arriviamo in zona UEFA, eccetera. Detto fatto, io sono arrivato a Napoli, ho trovato un certo signor Mario Corso, che allenava il signor, io l'ho portato in prima squadra ad allenare con me, per fargli vedere gli insegnamenti quando lui faceva i movimenti giusti e come calciava le punizioni. Era una cosa che io già da allora credevo, e infatti ho avuto dei risultati incredibili. Mi sono piazzato in UEFA, per la prima volta in Napoli non si era piazzato in UEFA, il presidente mi ha fatto anche un bel regalo, e questo glielo devo onestamente, non posso non dirlo, glielo devo dare. E poi dopo mi fatti l'anno successivo, insomma, un po' così. Questo è tutto, è una verità.
No, è proprio è un esempio calzante, proprio, Gianni, di quello che è il concetto di alcuni modi di attuare calcio, insegnare calcio, fare calcio. Infatti poi determinate realtà hanno un certo tipo di evoluzione e di andamento. L'Atalanta fino a qualche anno fa il suo scudetto era la permanenza in Serie A, adesso invece con un lavoro di questo tipo si è assestata a ridosso delle grandi del calcio italiano. Quindi proprio perché si è fatto questo tipo di discorso. Gianni, in merito invece alla partita che ci sarà a Napoli, tra Napoli e Lazio, che partita ti aspetti?
Ah, intanto è una considerazione importante che a Napoli ne mancano 2, 3, 4 di giocatori che secondo me, non dico sono insostituibili, ma quasi, senza adesso a fare l'elenco, perché sono usciti su tutti i giornali, ormai lo sanno tutti. La realtà è che io devo fare una valutazione molto più, diciamo, corretta, che Ancelotti fino a questo momento ha sempre fatto giocare un po' a tutti, quindi è stato abbastanza, diciamo, anche tatticamente è stato abbastanza poliedrico, facendo giocare il 4-4-2, giocatori che non sono adatti al 4-4-2, però li ha adattati, li ha cambiati ruoli, eccetera, e ha cambiato molti giocatori, la partita addirittura ha cambiato 9, e allora vuol dire che tieni in considerazione tutti, e in base a queste considerazioni mi aspetto che Napoli faccia una buona partita, ma con la Lazio è una gara per il Napoli difficilissima. Difficilissima, complicata, mentre credo che in questo modo l'ho cambiato da Inzaghi, che è un allenatore a mio avviso predestinato, il mio preferito, io mi auguro che sia una gran partita. Per me uscirà la partita a tutto campo, senza nessuna remore psicologica sul piano utilitaristico e difensivo.
Invece per quello che riguarda la partita di questa sera, Juventus-Milan, la Supercoppa italiana, è così scontato il risultato finale?
Ma guarda, quando sono le partite secche, a vedere la Juve, l'ho vista, abbiamo visto un po' tutti anche le ultime partite, l'ultima partita che è sembrata un allenamento, vabbè che giocavo contro una squadra che la classifica parlava chiaro e parla ancora chiaro che stanno per lottare per la progressione, mi riferisco al Bologna, ecco, però sono forti, quest'anno sono forti veramente, sono forti. Una partita secca può uscire di tutto e di più, per cui poi il Milan ce l'hai dei giocatori, non sappiamo neppure che Higuain improvvisamente si risveglia e abbiamo un'apparizione dell'Higuain cannoniere che conosciamo tutti, perché poi il giocatore è forte, evidentemente non si è trovato bene o non si trova bene a Milano o perché ha sbagliato quel gol che lui ci teneva tantissimo, quel rigore contro la Juventus, insomma fatto sta che i giocatori il Milan ce li ha di grande qualità e poi dopo non hanno avuto quella continuità necessaria per potersi inserire nell'alta classifica, però io credo che può tenere testa alla Juve e nel calcio c'è di tutto.
Gianni, una domanda su due squadre che noi qui, noi laziali, quest'anno per ovvi motivi dobbiamo tenere sotto controllo, visto che concorrono con noi alla corsa per il quarto posto. Mi dici il tuo pensiero su quello che sta accadendo all'altra squadra di questa città e al Milan? Cioè, da qui al termine del campionato, cosa può accadere? Perché comunque sono entrambe due squadre che erano partite quest'estate con i favori del pronostico, con altre ambizioni, altri traguardi. Che accade?
Ma secondo me al Milan, il Milan di quest'anno ha ereditato un po' i danni che sono stati fatti l'anno precedente, la campagna acquisti secondo me è disastrosa, io poi non ho mezzi termini né le mando a dire a qualcuno, una campagna acquisti parliamo di 250-270 milioni di euro, giocatori anche che oltre a essere costati cifre sopravvalutati anche sul piano dell'ingaggio non erano compatibili statisticamente tra di loro, perché poi uno va a comprare il giocatore ma deve essere compatibile con il compagno e con quella che è la mentalità dell'allenatore per quanto riguarda il Milan, e quindi si porta dietro ancora questo, secondo me, questa falla che non è stata ancora a mio avviso diciamo messa a posto, per usare un termine un po' più elementare, mentre invece la Roma è andata alla ricerca del singolo giocatore senza valutare il 4-3-3 che è un po' diciamo la mentalità dell'allenatore, è un po' il modulo che lui preferisce, e andando a prendere giocatori pure con abbastanza simili sul piano fisico, atletico e anche tattico a quelli che già c'erano. Mi spiego meglio, per esempio De Rossi, che non è mai stato un aquile di rapidità, di velocità, perché ha sempre fatto il playmaker basso, uno va a prendere per esempio Zonzi, come lo vogliamo chiamare, o Zonzi, non so voi come lo definite, anche lui è un giocatore, diciamo, non è un'aquila di velocità, a me non piace dire lento, ma in effetti è un diesel, quindi vai a prendere Schick, vai a prendere un ragazzo bravo, giovane, sbarbatello, ma tu già c'hai una prima punta che si chiama Zeko, Schick non è un esterno, già sei due esterni rapidi, scattanti, veloci, piccolini, quindi già per Rotti non è mai stato in condizione lui, è quel famoso polpaccio, ecco che pure lui è un esterno, però poteva fare anche il trequartista, vai a prendere un altro giocatore che evidentemente fa il trequartista, tra virgolette, tipo Fassone, che non è praticamente in condizione di potersi inserire in un discorso, voglio dire, del 4-3-3, perché con il 4-3 come fai a giocare con un trequartista in più? Quindi sarebbe un 4-2-1-3, io non ho mai visto giocare così tra i brasiliani, per dire. E allora sono giocatori che non sono stati abbinati bene, punti bene per quelle che sono le loro caratteristiche, ma solo sul piano individuale. A mio avviso è questa la vera. E poi dopo c'è cominciato un giocatore buono, è partito. Uno se vuole diminuire il gap con le prime, con la Juve, il Salah lo devi tenere. Per quello che mi dico, il portiere Alisson lo devi tenere. Come tieni i grandi giocatori, lo stesso Napoli. Tu devi ogni anno, per esempio, il Cavani, il Lavezzi, oggi dai via Allan, dai via Koulibaly perché hanno mercato, non sarai mai una squadra forte. Guardiamo la Juve, penso negli anni che furono di dai via Zidane e qualche altro, però dopo avresti giocatori importanti.
Certo.
Da oggi a 3 anni, è che io possiamo andare di calcio per ore e ore, ma in realtà sono queste.
Gianni, ho un'ultima domanda, visto che tu sei un grandissimo esperto di calcio sudamericano. Non ti chiedo di svelarci magari segreti o intuizioni che tieni anche
Ma io ti ringrazio, ma io mi arrivato a vedere il giocatore. Capito?
Esatto, è proprio per questo te lo chiedo. Mi dici un talento su cui tu scommetteresti tra quelli che hai osservato negli ultimi mesi, diciamo?
Ma guarda, senza andare troppo per le lunghe, per il momento lasciamo stare i sudamericani, sono in partenza tra l'altro, perché in Cile ci sono le eliminatorie under 20, sì. Perché come sappiamo tutti a giugno c'è il mondiale in under 20 in Polonia, ecco, e qualche giocatore buono c'è, perché prima di arrivare all'under 20 io mi ero arrivato a guardare nell'under 17 e l'under 15, perché se tu vai a vedere un giocatore qualunque, anche italiano, tipo Barella per esempio, Barella faccia under 15, under 16, under 17, under 18, under 19, under 20 e anche under 21. Purtroppo per lui è un grande giocatore, per quello che mi riguarda, perché canta e porta la gioia, però in tutte queste nazioni non ha mai fatto un gol.
Mai.
Guardate, voi se avete vi potete documentare, andare su internet anche in questo momento, mi potete smentire oppure no, per dire, ha fatto solo secondo l'anno scorso, ma anche precedentemente non aveva fatto gol. Io vado a controllare e mi vado a vedere tutte queste cose. Oggi in Europa, per esempio, c'è un attaccante molto forte che ce l'ha. Lo di Bucarest, quindi non c'è bisogno neppure, è un 1998, non c'è bisogno neppure di andare in Sud America a cercare giocatori, basta uscire dalla propria casa, andare a controllare, vedere una volta, due, tre, quattro e giocatori non vi sbagli.
Perfetto.
Gianni, noi ti ringraziamo.
È anche un po' il mio lavoro, sono delle consulenze con squadre straniere, quindi è antipatico, però controllate voi, è un centravanti, 1,87-88, anche un nome abbastanza, diciamo, caratteristico, è un ottimo giocatore.
Guarda, Gianni, l'ultimissimo e poi non ti rubiamo altro tempo.
No.
Mi dici il tuo parere su Wesley, il giocatore brasiliano che la Lazio sta seguendo, che gioca in Belgio, un 22enne, adesso sembrerebbe avere una quotazione intorno ai 20 milioni di euro. Che tipo di calciatore è questo?
È un ottimo giocatore, ma bisogna andare a prendere prima, non quando una dotazione di 20 milioni di euro, anzi è un brasiliano che si è europeizzato mentalmente, perché lo sappiamo che i brasiliani all'inizio quando vengono in Europa soffrono molto, lo stesso Paquetá per esempio, che io l'ho visto in Ecuador, in una nazionale dove c'era Rogério, quello che solo terzino sinistro basso, dove c'era Bianco, difensore centrale molto forte, quindi, che poi è andato a Torino, è stato sempre infortunato, tranne che non si è ripreso dopo 5-6 mesi solamente adesso, e dove c'era Richardson che poi è andato a Watford e poi è andato all'Everton, voglio dire, i giocatori ci stanno in giro, ma bisogna vederli bene, e per me questo è un giocatore forte, cioè, ma deve essere adatto anche a quelle che sono le caratteristiche dell'allenatore, se non andiamo a prendere il singolo giocatore forte deve essere nelle prospettive un campione, altrimenti bisogna andarli a prendere in rapporto al vestito che ti metti addosso, devi trovare la cravatta giusta, perché non è che poi devi fare quando meno pandan, dicono, poi io così faccio.
Sei fantastico Gianni, guarda, grazie di cuore, perché grazie ogni volta che parliamo di calcio con te è veramente piacevole, quindi ti facciamo un grande in bocca al lupo per il tuo lavoro e ci sentiamo più avanti per magari farci un'altra bella chiacchierata, così come piace a te.
Spero che sia stata bella.
No, molto bella, utile, preziosa, illuminante a tratti, quindi grazie veramente di cuore Gianni.
Grazie, buongiorno, buona giornata.
Grazie a Gianni Di Marzio.